www.redigio.it e la storia continua. Amenità storiche e la storia di un lucignolo. Continua con la prossima puntata. Fu un italiano, un certo abate Laudati Carafa, emigrato da Parigi a Napoli, dove la sua famiglia si era compromessa nell'assassinio del duca di Guisa, che inventò un sistema perché i cittadini potessero uscire la notte senza pericolo di cattivo incontro. Egli ottenne il privilegio di arruolare a sue spese i portafiaccole e i portalanterne, uomini i quali, mediante una certa retribuzione, accompagnavano i cittadini nelle loro corse notturne. Per decreto del Parlamento, le fiaccole dovevano comporsi di una libra e mezza di buona cera gialla divisa in due porzioni, il cui prezzo era di 5 soldi ciascuna. Le lanterne, invece, dovevano alimentarsi con l'olio ed essere provvedute di 6 lucignoli. Era questo un rimedio molto empirico. Parigi era sempre all'oscuro e i portafiaccole si pigliavano spesso la briga di svaligiare essi medesimi i viandanti. Nonostante quest'uso, continuò fino al principio del XIX secolo. E nel 1667 un editto del luogotenente di polizia ordinò che ogni strada avesse 3 lanterne sospese in aria. Erano dei lucignoli imbevuti di sego, collocati in recipienti di vetro, sospesi per mezzo di 2 corde incrociate e all'altezza dei primi piani delle case. Era un progresso, ma siccome si accendevano le lanterne solo al 1° di novembre, al 1° di marzo, ne veniva che per 8 mesi Parigi era al buio. Alla fine del XVIII secolo erano a Parigi 6.500 lanterne che bruciavano ogni notte 1.625 libre di candele di sego. In principio di sera un uomo passava per le strade suonando un campanello. A questo segnale i cittadini dovevano scendere nella via, abbassare le lanterne e accendere, poi ricollocarle al loro posto. Più tardi il loro numero ascese a 8.000. E nella notte fra il 16 e il 17 gennaio del 1719 si scatenò su Parigi un uragano così violente che tutte le lanterne andarono spezzate e si dovettero costruire di nuovo. E finalmente nel 1766 apparvero i primi lumi a riverbero e il lucignolo proseguiva nelle vie del progresso. Con questi lumi ideati dall'abate Matherot, le candele scomparivano per dar luogo a lucignoli di cotone immersi nell'olio, la cui luce era localizzata da un riverbero. Si credeva infatti di essere giunti al non plus ultra e i cittadini si burlavano delle antiche lanterne, come ora noi ci bolliamo dei riverberi, e come i nostri figli forse si bulleranno dei nostri becchi a gas, dicendo: come? Era quella l'illuminazione di cui i nostri padri menavano tanto vanto? Sciocchi i nostri padri. Intanto i portafiaccoli istituiti dall'abate Carafa non avevano dismesso il loro mestiere, e alla notte si udiva ancora che gridavano per la via: voilà, le falò! Questi portafiaccole accompagnavano specialmente le vetture. Durante il periodo rivoluzionario, quelle lanterne, che malinconiche dondolavano sospese in mezzo alle vie, dovevano salire in una triste celebrità. E ad esse che si deve il feroce uso popolare che si traduceva nel barbaro grido: alle lanterne, alle lanterne! E in quei tempi di terrore i fanatici impiccavano i cittadini alle corde delle lanterne, lasciandoli sospesi in aria come trofei. L'abate morì, che morì in questo modo, indirizzò ai suoi carnefici queste parole: alla lanterna! Ma dopo ci vedrete forse più chiaro. Il lucignolo doveva fare un altro progresso. Un ginevrino, un certo Argand, immaginava una nuova lampada. Pensò cioè di tessere i lucignoli, di collocarli entro due tubi nel cui intervallo circola l'aria che attiva la combustione, nutrisce la fiamma e aumenta la luce. Un tubo di vetro che circonda la fiamma circoscrive l'azione dell'aria e impedisce il fumo. È questo, pressappoco, il sistema con cui vengono fabbricati i nostri lumi a petrolio. Queste nuove lampade presero il posto dei riverberi. I cocchieri bestemmiavano perché le lampade erano sospese troppo in basso e la loro frusta vi si impigliava spesso. E se non pigliavano bene le misure, avveniva che vi battessero contro la testa. Quando nel 1840, in dicembre, le spoglie di Napoleone I furono trasportate agli invalidi, tutte le strade per cui doveva passare il corteggio furono tolte le lampade e il carro funebre poté passare senza difficoltà. Ma quando si trattò di ricondurre il carro per un'altra via, al magazzino delle pompe funebri, le lampade si misero a ostacolo e bisognò lasciare il carro sui boulevard, dove rimase tutta la notte. Finalmente il Le Bon ideò un sistema di valersi del gas per l'illuminazione della città. Vi fu un urlo di meraviglia, ma quando nel gennaio del 1817 il passaggio del panorama fu illuminato a gas, avvenne a Parigi ciò che è avvenuto nelle nostre città italiane, quando vi si introdusse l'uso del gas. La ignoranza si scagliò contro questo sistema. Si diceva che la città intera sarebbe saltata in aria e che il gas produceva delle malattie. E si aspettò fino al 1830 per illuminare a gas la via della pace. 6 mesi dopo toccò alla via Vivienne e solo nel 1855 la illuminazione a gas di Parigi assumette delle grandi proporzioni. Parigi consuma una quantità enorme di gas e nel 1872 se ne bruciarono 147.668.330 metri cubi. E anche nelle case, particolare l'uso del gas andava generalizzandosi. Tra 50 anni anche il ciabattino avrà a casa il becco del gas e il rubinetto dell'acqua. E sarà un grande progresso. Parigi conta 850.000 becchi a gas particolari e la consumazione dei teatri è di metri cubi 2.400.000. I becchi da gas dell'illuminazione pubblica ascendono a 37.000 circa. Ci sono 750 accenditori che disimpegnano il loro ufficio in 40 minuti percorrendo un tragitto di 1.500 km. Tale è il progresso che presso a poco subito da tutte le città, prima Londra e Parigi, de della illuminazione pubblica. E con questi cenni credo di aver persuaso i miei ascoltatori che anche il lucignolo può aver avuto la sua storia. www.redigio.it e la storia continua.